Liceo Salesiano Valsalice e Radio Valsoner presentano La Divina Radio Commedia. 18 canti della Divina Commedia a cura degli studenti del triennio. Nella puntata di oggi.
Buongiorno a tutti, noi siamo la terza B e oggi vi presenteremo il canto quinto della Divina Commedia.
Ora che abbiamo introdotto l'argomento, quali sono i temi principali di uno dei canti più importanti e affascinanti di tutta la Divina Commedia?
Uno dei temi principali è quello del fatto che ci troviamo nel primo vero cerchio, poiché gli ignavi non soffrono una vera e propria pena, ma solo la mancanza della luce divina. I lussuriosi, invece, dato che in vita si sono lasciati trasportare dall'amore, ora in morte sono trasportati e sbattuti ovunque da un vento fortissimo ed eterno. Inoltre, Dante parla per la prima volta con un dannato, cioè Francesca, la quale fu presa da un amore fortissimo per Paolo, che ancora non l'abbandona, infatti ancora all'inferno sono uniti. Dopo il discorso di Francesca, Dante è molto commosso e si fa anche un esame di coscienza, poiché ha paura che tutte le poesie d'amore che ha scritto lo portino all'inferno. Le parole di Francesca ci portano un altro dei temi principali, che è l'amore, il quale si divide in amore carnale, quindi la lussuria, e quello vero, come ad esempio Paolo e Francesca che sono morti per amore. Dante affronta questo tema con una visione molto guininzelliana, infatti dice che l'amore si attacca alle persone dal cuore gentile e che non risparmia nessun amato dall'amare a sua volta.
In questo canto incontra altri personaggi importanti?
Sì, incontra il giudice Minosse, il giudice infernali e molti lussuriosi morti di morte violenta come Semiramide, Cleopatra e molti altri.
Qual è lo stato emotivo con cui Dante esce dal canto?
Dante è sicuramente commosso, infatti parla nella parte finale del canto, dopo il triste racconto di Francesca, che Paolo rendeva ancora più struggente poiché la sua amata parlava di lui, riusciva solo a piangere. Dante, colto alla pietà, sviene.
Ma quindi Paolo e Francesca si amano ancora?
Questa domanda può avere due risposte a seconda di come vuoi vedere questo canto. La prima, che è sì, si amano ancora, e il fatto che anche in morte sono ancora uniti rende più lieve la pena. La seconda, che l'essere ancora uniti sia una pena maggiore. Infatti Francesca potrebbe avercela con Paolo poiché si pente di quel bacio che si sono dati.
E adesso concludiamo con una canzone a tema di Clever Gold che si intitola Paolo e Francesca.
Amare solo il male, quindi odiavo il primo. Tu avevi il mare tra i capelli, sole del mattino, un temporale di ricordi e fuoco nel destino. E ci scottammo già dal primo giorno, tu sei partenza ma senza ritorno, luce nel tropico del capricorno, che regola il caldo ed il gelo nel mondo. Noi che eravamo la stessa persona, principi senza corona, il tuo ricordo mi abbandona, il tuo profumo si fa spillibu che d'ossessione, amor che nulla amata mar perdona, e ti amo come allora. Ma qui l'inferno ci ha rubato il tempo, ci ha abbandonato dove è sempre sera. Io che mi esprimerò solo piangendo e tu parlerai di te come Ginevra. Ed ora scusa ancora se ti ho amato in un rapporto complicato dove non esiste il fatto, perché un amore vero non può essere giudicato come il nostro primo bacio, tentazione e poi peccato. Resta con me anche se non c'è un domani, resti per me.
La Divina Radio Commedia. Dentro il canto.
Dunque, dici un po' come comincia questo canto.
Certamente! Nel canto quinto, Dante e Virgilio discendono dal primo cerchio giù nel secondo, che racchiude un luogo minore, ma molto più dolente. Al suo ingresso sta Minosse, il giudice infernale, il cui compito consiste nell'esaminare la colpa del dannato, ordinarne la condanna e, senti qua, capisce quale cerchio infernale gli adatto avvolgendo attorno a sé la sua lunga coda tante volte quanti sono i cerchi in cui vuole che l'anima sia fatta precipitare. Ad ogni modo, non appena il giudice si accorge della presenza di Dante, lo mette in guardia. Non deve farsi ingannare dall'ampiezza dell'entrata e fare attenzione a chi si fida. Ma Virgilio risponde in modo conciso e solenne, intimandogli di non ostacolare il cammino fatale di Dante, con la famosa formula:
«Volsi così colà, dove si può, ciò che si vuole e più non dimandare».
Esattamente, qui cominciano a farsi sentire i suoni dolorosi che colmano quel luogo oscuro, dominato dalla bufera infernale che con il suo instancabile e violento vortice tormenta tra pianti e grida i dannati che bestemmiano la potenza di Dio.
La tempesta della passione, dunque, si fa qui eterna pena per coloro che in vita si sono lasciati travolgere. Infatti, si tratta di lussuriosi, i peccatori del desiderio carnale, che hanno perso se stessi in quanto hanno sottomesso la ragione all'istinto. E come stormi di uccelli, questi lussuriosi sono portati perennemente su e giù. In un'altra schiera, poi, le anime proseguono come gru in volo e piangono anch'esse.
Virgilio poi ne individua alcune: Semiramide, che si lasciò travolgere dall'amore incestuoso per suo figlio, e Didone, l'amante di Enea, che si uccise per amore.
Non dimentichiamoci di Cleopatra e di Elena, che causò la guerra di Troia. Vi è poi il glorioso Achille, Paride e Tristano. E sentendo Virgilio nominare queste donne antiche, questi cavalieri, Dante fu colto da un senso di pietà.
E poi?
E poi Dante confessa alla sua guida che parlerebbe volentieri con una coppia di anime che proseguono insieme e le invita a fermarsi. Le anime, attratte da quel commosso richiamo, si distaccano dalla fila come colombe che volano al nido e la donna è pronta a parlare con lui.
Ella è infatti nata in riva al Po ed è stata oggetto dell'amore di lui, corrisposto. Proprio questo amore li ha portati a morire insieme per mano del marito di lei, Gianciotto. E qual è la reazione di Dante?
Dunque, Dante è profondamente scosso dal racconto perché riesce a comprendere quel desiderio mortale e riconosce Francesca da Rimini e chiede poi come Paolo si è accorto di amarsi, e Francesca ricorda quel tempo tanto felice trattenendo a stento le lacrime. Stavano infatti leggendo in una stanza da soli senza alcun sospetto il romanzo di Lancillotto e si scambiavano sguardi, ma quando lessero del bacio tra queste ginevra, Paolo la baciò tutto tremante e da quel giorno non continuarono più a leggere. Il loro galeotto fu dunque il libro e il suo autore.
E qui Dante, sopraffatto dalla pietà, sviene e cade a terra.
La Divina Radio Commedia. I versi immortali.
Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata. giudica e manda secondo che avviglia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco dell'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa.
Divina Commedia, Inferno, canto quinto, versi 4-12.
Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense.
Divina Commedia, Inferno, canto quinto, versi dal 100 al 107.
Non cedette amore che conoscesse i dubbiosi desiri, e quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò salto, dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amore, tuoi cotanto affetto, dirò come colui che piange dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lottura, e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il desiato riso esser baciato da cotanta amante. Questi mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì, che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade.
Divina Commedia, Inferno, canto quinto, versi dal 118 al 142.
La Divina Radio Commedia. La parola al prof.
Eccoci di nuovo, professore. Adesso vorremmo porle un paio di domande inerenti a questo canto. Innanzitutto sappiamo che Dante costruisce tutto il sistema della commedia intorno al concetto di contrappasso, ovvero appunto il meccanismo secondo il quale un dannato viene punito con una pena che simboleggia oppure è contraria al suo peccato.
Qual è quindi la pena dei lussuriosi e perché?
Grazie ragazzi per la domanda. Sì, il contrappasso dei lussuriosi è molto semplice. A differenza di altri canti dove non sempre è così chiaro, penso ad esempio a quello dei golosi, qui è proprio evidente, cioè la tempesta dei sentimenti, la bufera della passione, questi dannati sono sballottati senza un attimo di tregua in questo furioso vento. Accanto a questo contrappasso ce n'è un altro, quelli lussuriosi morti di morte violenta hanno un che di malinconico, si muovono in fila indiana di Didone, Semiramide, Paolo e Francesca, come i Gruvan cantando l'orlai, si lamentano, hanno un qualcosa di triste, mentre, diciamo così, gli altri nuotano in mezzo alla tempesta, passatemi questa sensazione, ha un che di eroico, nel mezzo alla tempesta affronto le mie responsabilità. Questi invece sono in fila indiana, tristi uno dopo l'altro, perché uccisi nel momento più bello della loro vita, gli è stato tolto di più, secondo me, di quelli che sono semplicemente sballottati nella tempesta.
Riprendendo la domanda precedente riguardo la pena dei lussuriosi, focalizzandoci invece sui dannati principali di questo canto, che sono Paolo e Francesca, come possiamo interpretare la celebre terzina «Amor che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende»?
Sì, beh, questo è veramente la grandezza di Dante, cioè fare dei versi che sono di per sé ambigui e quindi si prestano più interpretazioni, come se lui chiedesse anche a noi lettori di dire la nostra. Qui c'è un'interpretazione che poi è quella che ha dato anche Benigni nella sua Lectio Magistralis, no? Che magari molti di noi hanno visto in video, in TV. C'è quella romantica, quella che ci piace di più, che è appunto questa, no? L'amore che ha il cuore che è nobile, quindi in grado di amare, si apprende, cioè si attacca così rapidamente, catturò costui della bella persona che mi fu tolta. E qui Francesca dice appunto che l'amore prima di tutto è un'attrazione fisica, no? La bella persona. E il modo ancor m'offende, e il modo riferito a come è stata tolta la persona che mi fu tolta, il modo in cui mi è stata tolta la bella persona, la mia vita, ancora mi offende. Cioè, come dire, passatemi il termine, molto arrabbiata ancora con Gianciotto, che proprio in quel momento, nel momento della rivelazione dei sentimenti, ha ucciso Francesca. E questa è l'interpretazione romantica, se si vuole, anche dopo, no? Quando dice che, come vedi, costui ancora non mi abbandona, dice riferito a Paolo, cioè ci ha tolto la vita Gianciotto, ma noi siamo ancora insieme. Come ha detto Benigni, l'amore è più forte addirittura della dannazione, nemmeno Dio può ostacolare il fatto che questi due siano ancora insieme. Bello, no? Romantico. Però è anche vero che molti commentatori insistono su un altro punto e dicono appunto che il modo ancora m'offende e il modo in cui è stata tolta la vita Francesca a causa di quel bacio, e Paolo un po' ha cominciato, no? Quindi il modo ancora mi offende vorrebbe dire: vedi che ancora adesso qui nell'inferno lui è vicino a me, mi offende, cioè mi ricorda quello che è successo, non che Francesca non abbia partecipato, ma mi ricorda quello che è successo, non riesco a liberarmi nemmeno del ricordo, no? Anzi, il ricordo è nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, no? Aveva detto anche a Virgilio. E così anche dopo, quando dice, no, non solo che come vedi ancora non mi abbandona, dice riferito a Paolo, non è più romantico, ma se l'interpretazione è così è un ulteriore contrappasso. Paolo sta lì vicino a lei e ancora non la abbandona, come dire, è ancora lì a ricordare a tutte e due la causa del perché hanno peccato. Se fosse così è davvero una interpretazione tragica, senza speranza. Forse per questo ci appare più consolante la prima. E quale sarà stata delle due? Dante non si sbilancia, e i grandi poeti sono così, vogliono che aggiungiamo noi col nostro cuoricino la differenza.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, recitato nel verso 137. Galeotto è un personaggio appartenente a vari romanzi del ciclo Pretore. Perché Dante lo cita parlando di Paolo e Francesca? Ci può spiegare il collegamento?
Beh, davvero questo verso è uno dei più famosi in assoluto di questo canto, è diventato proverbiale, no? Galeotto fu il libro chi lo scrisse. Dunque, Galeotto era il personaggio di uno dei romanzi che Paolo e Francesca leggevano, ma come Paolo e Francesca anche Dante, tutte le persone colte, quelle che sapevano leggere e scrivere, conoscevano questa storia, no? L'equivalente delle nostre serie TV di oggi, quelli di cui che non si può non aver visto, ecco, che hanno visto un po' tutti. E queste erano le storie dei cavalieri artuviani, il ciclo bretone, quindi Artù, Ginevra, Lancellotto, anche lì un triangolo amoroso, no? Lancellotto tormentato, la fedeltà al suo re Artù, oppure la fedeltà alla sua dama Ginevra. E allora Galeotto, Galeolt in francese, era appunto quell'amico di Lancellotto che aveva messo a disposizione, diciamo così, l'appartamento, la casa, la stanza dove i due si potessero incontrare. Se non fosse stato per lui, Ginevra e Lancellotto non avrebbero mai avuto l'occasione di incontrarsi e rivelarsi i loro reciproci sentimenti. E lo stesso capita per Paolo e Francesca. Se non ci fosse stato il libro che stanno leggendo, che guarda caso è proprio quello lì, di Lancellotto e Ginevra, quando vedono che Ginevra ha il disiato riso, baciarco tanto amante, cioè Lancellotto, anche in loro scatta il trip del bacio e si baciano, e lì inizia la loro dannazione. Quindi quello che Galeolt è stato per Ginevra e Lancellotto, il libro in cui si parla di Lancillotto e Ginevra, ha avuto questo compito. Questo, come vedremo, porta Dante a fare anche alcune riflessioni. Si sente male, non parla. Virgilio dice: come mai non parli? E perché Dante pensa che forse scrivere un libro d'amore non è così innocuo. Non è così innocuo leggere i libri se poi ci immedesimiamo nella storia che leggiamo. E quindi magari, secondo me, si fa anche un esamino di coscienza. E nello stesso tempo non può che non capire quei due amanti. Il bello di Paolo e Francesca è questo. Chi è che non capisce quei due? Tutti noi lo capiamo. E anche Dante, pur nella condanna, che è quella del peccato che hanno commesso, non può non capirli, non può non sentirsi vicino a loro, come poeta d'amore, ma anche semplicemente come uomo. La Divina Radiocommedia. Curiosando nel canto.
Ed eccoci arrivati al momento delle curiosità. Vogliamo raccontarvi alcuni fatti interessanti sul canto quinto.
I protagonisti indiscussi di questo canto sono ovviamente Paolo e Francesca, resi immortali attraverso i secoli grazie alle rime celebri di Francesca.
Come al solito, a parlare sono sempre le ragazze.
Talmente belli da essere ricordati ancora oggi da musicisti e cantanti.
Sentite ad esempio come Jovanotti reinterpreta Amor che nulla amato amar perdona.
Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nulla amato amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, perché chissà per come.
Quella che avete ascoltato è un estratto di Serenata Rap del 1994.
Dante non è senza speranza. Può ancora sembrare giovane.
Un po' più datata invece la reinterpretazione di Antonello Venditti.
Lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. E se amor che nulla ho amato, amore, amore mio, perdona. In questa notte fredda mi basta una parola, ci vorrebbe un amico.
Correva l'anno 1984, praticamente basso medioevo. La canzone titolava Ci vorrebbe un amico, il lato B della ben più nota Notte prima degli esami.
Last but not least, Renato Zero.
Renato chi?
Come chi? Renato Zero, classe 1950, Galeotto Fulcanotto, impazza fregene dell'estate dell'81.
Vuoi dire 1381, è un contemporaneo di Dante, no?
No, dei nostri genitori.
Colpa di quel canotto, sei sparita laggiù, inghiottita dal blu.
La storia di Paolo Francesca, come però viene narrata da Dante, ha anche un terzo grande protagonista, ossia Gianciotto Malatesta.
Il vecchio zoppo uxoricida.
In effetti, in passato è stato soventemente descritto, da Dante in poi, come un personaggio crudele in famiglia quanto in politica, ma nessuna prova o documento supporta in effetti questa tesi.
Dante sembra insomma essere colpevole di una colossale diffamazione a carica del povero Gianciotto. Non esiste nessun documento che lo ritragga come crudele o spietato o vecchio o zoppo.
In ogni caso, quella dei due innamorati resta una storia celebrata attraverso i secoli, tanto da essere richiamata e ricordata anche in diversi film, più o meno romantici. Il più recente è Chiamami col tuo nome, del 2017.
Abbiamo pensato che un rimando a Timothée Chalamet in chiusura potesse farci perdonare la redenzione di Gianciotto nel nostro pubblico femminile.
Si chiude la sezione delle curiosità. Ci auguriamo di aver soddisfatto i melomani pop all'ascolto, a cui speriamo di aver dimostrato come la poesia dantesca sia tutt'altro che obsoleta, rinchiusa nel tempo passato.
Cos'hai da guardarmi?
Buon proseguimento sulle frequenze di Vals On Air.
Siamo giunti al gran finale, per cui è il momento dei saluti finali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vals On Air vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui alla Divina Radiocommedia.
Siamo giunti alle conclusioni del podcast. Prima di salutarvi, volevamo ringraziare il prof Marco Montersino e gli allievi della terza B che ci hanno offerto un assaggio della Divina Commedia, ambientandoci all'interno del canto e proponendoci varie curiosità e versi immortali, anche con uno stile del tutto rivisitato, che ci ha condotto all'interno delle interviste radiofoniche. Purtroppo il viaggio è terminato, ragazzi. E un grazie infinite a chi ovviamente ci ha seguito da casa. Quindi noi vi salutiamo, ma mi raccomando, restate sintonizzati, perché stiamo per trasmettere Siamo qui di Vasco Rossi. Un ulteriore ciao a tutti e ricordate, la Radio Commedia è solo su Valsonair. Via con la canzone.
Siamo qui pieni di guai a nascondere quello che sei dentro quello che hai. Ma com'è? Ma cos'è? Ma dov'è? Sei dentro quello che usi, ma com'è? Ma cos'è? Puoi rispondermi, o vuoi nasconderti, o vuoi proteggerti? Quando non lo sai, neanche perché lo fai, ti basta piangere, oppure ridere. E quando non si può, quando ti dico no, ti vuoi nascondere. Proteggere. Siamo qui. Difendere quello che poi non dipende da noi, ma lo sai, ma lo sai, puoi rispondermi, o ti preoccupi. Puoi nasconderti, e quando non lo sai, neanche perché lo fai, ti basta ridere, oppure piangere. E quando non si può, quando ti dico no, vuoi nascondere, ti vuoi proteggere. Puoi proteggerti, puoi nasconderti.
Jason Air vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui alla Divina Radio Commedia.